E durante l'evangelizzazione, sicuramente voi tutti avete visto in modo particolare una donna che si è fermata ad ascoltare dall'inizio alla fine, una donna che ha frequentato anche qualche riunione qua diverse volte. E mi sono avvicinato a parlare con lei, chiedendo un po' come va, come non va, e poi gli ho chiesto: ma sta leggendo la parola di Dio? Ed è interessante che questa donna mi ha detto: sì, io ogni tanto leggo la Bibbia. E questo un po' mi ha spiazzato. Cosa dire adesso? Come cominciare a parlare con questa persona? Però mi faceva riflettere questo aspetto, infatti parlando poi con lei, continuando a parlare, vedete, ci sono persone che leggono la parola di Dio come questa donna e diceva: io ho bisogno della parola di Dio. Quando leggo la parola di Dio sto veramente bene, mi sento bene nel cuore, mi sento bene. E dicevo: però questo è tutto? Noi abbiamo la parola di Dio, un credente può dire che quando legge la parola di Dio, ecco, sta bene e basta? Si ferma solamente qua alla potenza di questa parola? E allora facevo vedere come a questa donna, come la parola di Dio, a volte, quando uno non è un figlio di Dio, quando uno non ha fatto entrare il Signore nel cuore, questa parola a volte ci inganna, o meglio ancora noi ci inganniamo, no? Perché? Perché per sentirci a posto con la nostra coscienza prendiamo la Bibbia, apriamo la parola di Dio, un versetto a caso, no? Come fanno di solito non credenti, si apre la Bibbia dove capita, ecco, come l'oroscopo. Si prende l'oroscopo, oggi che dice la Bibbia su di me? Cos'è che ho bisogno io? Poi si legge un versetto della Bibbia e ci sentiamo a posto, veramente è stato qualcosa di bello. Ma è questo quello che la parola di Dio vuole produrre nel cuore dell'uomo? No. Mi faceva riflettere un passo l'altro giorno che leggevo in 2 Corinzi capitolo 4. A un certo punto l'Apostolo Paolo incoraggia i credenti di Corinto a evangelizzare. Sta dicendo: cari fratelli, è importante, è indispensabile, è un obbligo evangelizzare. Ed evangelizzate con la parola, verbalmente, ma anche, dice, con una coscienza, in poche parole, pulita, anche davanti ai non credenti. E ci fa pensare come l'evangelizzazione verte su due aspetti importanti, cioè quello verbale, ma anche nei fatti, nella pratica, vero? Dice: predichiamo sempre il Vangelo. Però è interessante che a un certo punto, ecco, mette a conoscenza anche i credenti di un altro aspetto che non dobbiamo sottovalutare. E dice: cari fratelli, però dovete sapere che noi predichiamo la parola di Dio, ma sappiate che la parola di Dio a volte viene frenata. Da che cosa viene frenata? E dice: dal principe, dal Dio di questo mondo, da Satana. Lo chiama il Dio di questo mondo. Perché? Perché ottenebra i cuori delle persone. E in effetti vediamo, no? Non è l'unico aspetto, l'unico esempio che troviamo in questa donna, ma forse anche nelle nostre vite. Quanti di noi, quando non eravamo credenti, magari facevamo una piccola preghiera davanti a Dio. Ci sentivamo a posto, ah, finalmente mi sono sgravato, ho pagato quello che dovevo pagare. Oppure leggevamo la parola di Dio giusto per leggerla, per sentirci meglio, per sentirci appagati davanti al Signore. Ebbene sì, il Dio di questo mondo, dice, ottenebra le menti di queste persone. Ebbene, cari fratelli, però mi faceva riflettere perché questo non è qualcosa che si manifesta solamente nei non credenti. A volte mi rendo conto che anche il credente, se non sta attento, viene confuso. Anche il credente vive la parola di Dio, la vita spirituale, in un modo completamente sbagliato, solamente appagando se stesso. Dice: vabbè, ah, oggi ho fatto questo, oggi ho fatto quest'altro, oggi mi sono letto la mia Bibbia, sono a posto. Ma non è questo quello che la parola di Dio ci fa comprendere. È interessante, è stato detto proprio da, si leggeva proprio il fratello Stefano, un aspetto importante di Giona, e a me ha fatto sempre riflettere. Giona, un profeta di Dio, un uomo che conosceva Dio, uno strumento che Dio usava, a un certo punto arriva a dire: il ricino è più importante delle persone. Ma veramente possiamo arrivare così in basso? Veramente possiamo vivere la vita spirituale in questo modo? Ebbene sì. E poi diceva Giosuè: l'adorazione è qualcosa che noi viviamo costantemente, ogni giorno nella nostra vita. E tutto questo mi portava a riflettere sul Salmo 15, naturalmente, o meglio, il Salmo 15 il Signore lo metteva sul mio cuore, ma tutto quello che il Signore stamattina ci ha detto attraverso le preghiere, la lettura della parola, veramente verte tutto dalla stessa parte. Vogliamo leggere il Salmo 15, un salmo molto breve, un salmo di Davide.
Grazie.
dice: «O Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte?» E io qui aggiungerei, cari fratelli, pausa. Non troviamo pausa. Spesso nei salmi troviamo questa espressione sela, no? Pausa. Aggiungere pausa. Fermiamoci a considerare, vedete? Vedete, solamente queste due domande. Chi? Chi abiterà? Chi dimorerà? A me ha fatto riflettere. È un credente. Sta parlando un credente e si pone ancora questi problemi. Forse ha dei dubbi? Ha delle perplessità? Fermiamoci a considerare quando troviamo delle domande. Poi continua. Dà anche delle risposte. Colui che è puro e agisce con giustizia e dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua né fa male alcuno al suo vicino né insulta il suo prossimo, agli occhi suoi è spregevole il malvagio, ma egli onora quelli che temono il Signore. Se anche ha giurato a suo danno, non cambia, non dà il suo denaro a usura né accetta regali a danno dell'innocente. Chi agisce così non sarà mai smosso. Che il Signore benedica la sua parola. Il titolo che davo a queste riflessioni è un'adorazione preparata nei minimi particolari. Un'adorazione preparata nei minimi particolari. Noi diciamo sempre, l'adorazione non si può improvvisare. E fin qua non ci cade, è vero. L'adorazione non si può improvvisare. Però, cari fratelli, la parola di Dio ci fa capire anche un altro aspetto. L'adorazione è qualcosa che va preparato, ma questa adorazione stessa prepara noi. Sembra strano, ma è così. L'adorazione è qualcosa che noi prepariamo davanti al Signore, ma è qualcosa che ci prepara. Noi ultimamente abbiamo avuto un convegno, no? Cos'è la bellezza del convegno, ad esempio a livello ecclesiale? La bellezza che vedo io naturalmente, ma penso che vedete anche voi, a livello ecclesiale qual è? È che si danno delle direttive, si esprime questo desiderio, si prendono delle decisioni e poi automaticamente tu vedi i credenti categoricamente ogni volta vengono e dicono: «Lei avete pensato a questo? Fratello, avete pensato a questo? Fratello, dobbiamo ricordarci di questo? Fratello, dobbiamo ricordarci di quest'altro?» Cosa c'è? C'è una preparazione. Ci sono credenti, fratelli, sorelle, che in quel momento stanno riflettendo, che in quel momento loro hanno il pensiero del convegno, come sarà organizzato, affinché tutto possa andare per il meglio. È come un matrimonio, no? Cioè non è che il matrimonio il giorno prima si svegliano gli sposi e dicono: «Ma allora andiamoci a sposare». No, non è così. Ma è qualcosa dove c'è una preparazione. In poche parole, tutti i giorni che precedono, i mesi e a volte anche gli anni, che precedono quel giorno importante, sono dei giorni, sono dei mesi, sono degli anni dove la nostra mente, la mente degli sposi, è occupata per quell'occasione speciale, unica e particolare. Ecco perché allora dobbiamo dire che l'adorazione è qualcosa che va preparata nei minimi particolari. E noi ci troviamo di fronte a un uomo come Davide, che aveva un buon rapporto con il Signore, non lo diciamo noi, lo dice la parola di Dio, un uomo secondo il cuore di Dio, un uomo che amava il Signore. A me piace molto vedere la storia di Davide, nei piccoli particolari vediamo come Davide era un uomo interessato a Dio, un uomo che si dava per Dio, un uomo che si dava per il popolo di Dio, un uomo che ci teneva a costruire la casa di Dio. Ed è bello perché anche quando Dio gli dice: «Non sarai tu a costruirmi la casa», lui cosa fa? Prepara tutto. Nella preparazione, prepara tutto. Insomma, la sua vita è stata lo stesso impegnata per la costruzione di quel tempo. I suoi pensieri, il suo cuore erano per il Signore. La sua vita era per il Signore. Non era solamente un'occasione del momento. Io non so come viviamo noi l'occasione dell'adorazione. Mi voglio allacciare, condivido quello che diceva nella preghiera Giosuè, una preparazione giornaliera. Signore, ogni giorno con la nostra vita. Vuol dire che in poche parole l'adorazione è qualcosa che deve essere preparata dalla mattina quando ci svegliamo fino alla sera, perché sarà quella stessa preparazione che ci preparerà ad adorare il Signore, altrimenti non possiamo fare niente. E guardate, qui sta parlando proprio Davide. Mi chiedo, dico: «Davide, ma scusami, perché ti sei fatto queste due domande? Come mai ti poni queste domande, tu che comunque hai amato il Signore?» Tu che stavi attento a come ti comportavi, è vero sei caduto, ma ti sei ravveduto, non ti sei vergognato di chiedere perdono. Come mai? Tu stai dicendo, Signore, ma chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte, sul tuo monte santo? Chi? Mi sono chiesto perché sono nate queste domande nel cuore di Davide. Io non so se noi a volte riflettiamo sulla grandezza di quell'amore. È stato parlato dell'amore. Non so se ci soffermiamo a riflettere sull'amore, a riflettere sulla persona di Dio. Eppure noi vediamo che tutti i grandi uomini di Dio, più aumentava in loro la conoscenza della persona di Dio, e più queste persone si sentivano indegne. E più queste persone danno delle espressioni come, Signore, è solo per la tua grazia che io posso venire a te. Signore, il minimo che posso fare io è quello di darti la mia vita. E non solo, quando lo servivano, non lo servivano con le loro capacità, ma anzi manifestavano tutta la loro impotenza, dicendo, Signore, se non fosse per te, io non posso fare assolutamente nulla. E guardate, mi sono chiesto, è interessante, perché il salmista non sta ripetendo due volte la stessa cosa. Forse noi potremmo dire, ma in queste due domande ripete la stessa cosa, cioè chi si può presentare davanti al tuo cospetto? No, non sta dando la stessa cosa, sta parlando della tenda e sta parlando del monte. A me ha fatto riflettere perché? Perché sono due aspetti, ci dà due periodi importanti che parleremo dopo. Ma prima di dire questo ho immaginato un po' cosa c'era nella mente di Davide. Davide naturalmente era un ebreo. E gli ebrei sapevano molto bene cos'era la tenda, il tabernacolo, e non solo, anche cos'era, cosa significava andare, salire sul monte del Signore, cioè andare alla presenza di Dio. Quando andiamo a vedere in Ebrei capitolo 12, vediamo che ancora lo scrittore riprende questo aspetto della tenda, questo aspetto in modo particolare del monte, e ancora suscita nel cuore dei credenti il timore che bisogna avere quando ci avviciniamo al Signore. E allora io immagino Davide in questo momento, quando pensa alla tenda. Beh, noi sappiamo che il tabernacolo ci parla della presenza di Dio in mezzo al popolo. Per il popolo di Israele era qualcosa di importante, la presenza di Dio in mezzo al popolo di Israele. E vedete, se fosse Israele in quel momento, quando c'era il tabernacolo in mezzo a loro, non si rendeva conto della gravità del peccato che commetteva davanti a un Dio santo come il Dio che li ha liberati, io credo che i credenti che hanno seguito loro sicuramente quante volte hanno detto, ma come si sono comportati i nostri padri? Ma che hanno combinato i nostri padri con il Signore in mezzo a loro? È vero o no? Io penso che questo l'hanno fatto, come noi diciamo, no? Ma come ha fatto Adamo a combinare quello che ha combinato? Naturalmente con la consapevolezza che non siamo migliori di lui, però lo vediamo con degli occhi diversi, degli occhi critici, non stiamo vivendo quel momento. E io immagino proprio Davide che sta dicendo, Signore, veramente la tua tenda, la tua presenza, il tabernacolo in mezzo a noi è qualcosa di molto importante, di santo. Noi vediamo ad esempio in 1 Samuele, 2 Samuele capitolo 6 versetto 7, non lo leggo, il famoso esempio che troviamo, dico famoso ma anche tremendo dobbiamo dire esempio, di Uzza, quest'uomo che toccò l'arca mentre stava per cadere, e in quel momento vediamo che anche se ci sono delle buone intenzioni da parte del popolo, da parte di Davide, di trasportare l'arca a Gerusalemme, beh insomma, queste buone intenzioni, il Signore dice, le tue buone intenzioni, se non rispettano le mie regole non si può fare niente. Allora immaginate in quel momento anche Davide, il timore che aveva, come ci dobbiamo comportare davanti al Signore. Signore, ma veramente io posso venire davanti alla tua presenza come e quando voglio? Posso fare quello che voglio? No, allora ecco perché suscita, nasce la domanda, partorisce questa domanda nella sua mente e nel suo cuore Davide, per dire, Signore, ma chi è che può abitare nella tua tenda? Chi è che può dimorare nella tua tenda? Tu che sei perfetto, tu che sei santo, tu che non togliere il peccato. E come diceva Stefano, noi siamo dei peccatori, siamo tutti peccatori. E la parola di Dio ci mette di fronte a questo scenario. E la conoscenza che aumenta in noi della persona di Dio ci mette sempre costantemente davanti a questo scenario. Voi siete dei grandi peccatori, naturalmente portandoci a ringraziare il Signore per la sua grazia, oggi come credenti. E un secondo aspetto che dice, ad esempio, anche di abitare nel suo monte. Il monte di cosa ci parla? Beh, il monte ci parla di andare alla presenza del Signore. Quando andiamo a leggere in Esodo capitolo 19, vi voglio leggere questi passi, guardate cosa immaginava, cosa saltava nella mente e nel cuore dell'ebreo quando pensava al monte. Il monte non era, beh, un posto dove ci avviciniamo di più a Dio, dove possiamo andare ad adorare il Signore. Assolutamente. Per il popolo di Israele era un posto tremendo, tremendo perché c'era la presenza del Signore. In Esodo capitolo 19 vediamo il patto del Sinai e guardate cosa dice il Signore a Mosè, quali sono le indicazioni che dà. Versetto 12. Tu fisserai tutto intorno dei limiti al popolo e dirai: guardatevi dal salire sul monte o dal toccare i fianchi. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuna mano dovrà toccare il colpevole. Questo sarà lapidato o trafitto con frecce. Animale o uomo che sia non dovrà vivere. Poi versetto 18. Il monte Sinai era tutto fumante perché il Signore vi era disceso in mezzo al fuoco. Il fumo saliva come il fumo di una fornace e tutto il monte tremava forte. Faceva riflettere. Quando andiamo a prendere questo passo che viene ripetuto dallo scrittore in Ebrei capitolo 12, vediamo che addirittura sottolinea un altro aspetto. La paura di Israele non è stato solamente il comandamento: non vi avvicinate altrimenti morrete, altrimenti se voi toccate sarete lapidati, no? Ma c'è un altro particolare importante che viene sottolineato ed è quello che il popolo di Israele aveva paura. Perché? Perché addirittura se si avvicinava un animale, questo animale doveva essere ucciso. Un animale che comunque non è cosciente come un uomo, non ha ascoltato il comandamento come un uomo, non è intelligente come un uomo. Eppure il Signore dice, quell'animale sarà ucciso. Ma non solo. Un secondo aspetto che possiamo comprendere, possiamo apprendere nell'Epistola agli Ebrei, è anche che Mosè aveva paura, era spaventato. Ci mettiamo davanti alla presenza del Signore. Allora capite come l'adorazione è qualcosa che va preparata. Come Davide dice, Signore, ma io posso mai venire nella tua tenda così? Posso mai salire su quel monte senza nessun problema? Come se tu fossi una persona come me? Come se tu fossi una persona normale? Io non posso fare questo. Ma ho bisogno di preparare la mia vita. Ho bisogno di preparare questa adorazione. Altrimenti non potrò fare niente. Ma vedete, la preparazione è qualcosa che veramente impegna tutta la nostra vita, impegna tutte le nostre giornate. Il salmista sta dicendo una cosa importante. La prima domanda è: oh Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Abbiamo detto che si sta parlando di tenda. Il tabernacolo veniva smontato e rimontato. Si spostavano, veniva smontato e rimontato. Perciò ci parla di che cosa? Di qualcosa che è passeggero. Pietro ci ricorda nella sua epistola, dicendo, parlando del proprio corpo, dei nostri corpi, come un corpo che è una tenda, che prima o poi finirà, no? È solamente di passaggio. E quando parla in questo passo di dimorare, Signore, chi potrà dimorare nella tua tenda? Sta parlando proprio di un verbo al passaggio, un verbo di passaggio. Non è qualcosa di definitivo. E in effetti ci fa riflettere tutto questo. Dobbiamo porci delle domande. Il primo periodo che riguarda la nostra adorazione è proprio quello terreno. E poi c'è il periodo celeste. Cosa voglio dire con questo? Spesso quando parliamo con le persone, noi diciamo, ecco, il Signore ti giudicherà e tu andrai all'inferno se non ti ravvedi. È verissimo. Io non so se voi avete mai riflettuto, ma io riflettevo un po' sulla mia vita. Io non ero molto spaventato della morte, non fraintendetemi. Avevo paura della morte, naturalmente. Ancora oggi, nella carne, certo che abbiamo paura tutti di morire. Chi è che non ha paura di morire? Ma quando si parla della morte spirituale, è vero, avevo paura. Ma non è solo quello che mi ha portato al Signore. Non è solamente il fatto che noi un giorno saremo giudicati. Non è solo quello. Ma c'è un'altra cosa che mi ha portato al Signore e che credo che ha portato anche ognuno di noi. È quello di poter vivere oggi con il Signore. No? È quello di poter vivere oggi con il Signore. è quello di poter confidare oggi nel Signore, è quello di poter adorare oggi il Signore. Ma spesso, cari fratelli, il Dio di questo mondo ci porta nel percorso dove stanno le spine e veniamo soffocati da tante cose che ci portano a pensare solamente all'assicurazione sulla vita che noi abbiamo avuto in Cristo Gesù. Ma non è così. La preparazione all'adorazione ci porta proprio a questo, ad essere preparati. Prepara noi stessi. Perché? Perché noi ci stiamo preparando. Signore, come posso io entrare in quella tenda, dimorare in quella tenda? Come posso salire su quel monte? E automaticamente questo pensiero, questo desiderio, trasforma le nostre vite. Ci porta ad agire secondo la volontà di Dio, a piacere a Dio. Ed è interessante perché noi vediamo proprio questo, l'aspetto terreno. Ebbene sì, quando si parla di tenda si parla di un aspetto terreno, si parla di qualcosa che sarà passeggero. Cari fratelli, ma noi ci preoccupiamo veramente di adorare il Signore in questo periodo di passaggio che abbiamo sulla terra? Siamo veramente preoccupati di dire: Signore, ecco, io non so quanti anni tu mi farai vivere, ma io voglio adorarti. E quando si parla di adorazione nella Scrittura, quando si parla di sacrifici nel Nuovo Testamento, si parla di un sacrificio che è la nostra vita nelle mani di Dio. Io in questo periodo di pellegrinaggio, in questo percorso, ti sto offrendo la mia vita o mi faccio i fatti miei? E questo è importante. Altrimenti ci presentiamo in quella tenda in un modo indegno. È vero? Noi troviamo dei versetti, mi piaceva Ebrei capitolo 11, versetto 13, quando parla dei campioni della fede, no? A un certo punto dice: tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Avevano una consapevolezza, la stessa consapevolezza che aveva Davide, una consapevolezza che diceva: noi siamo stranieri, pellegrini, siamo forestieri sulla terra, ma guardate, la loro fede non è venuta meno. Perché? Perché sapevano questo aspetto importante, cioè di essere di passaggio, e in questo aspetto, in questo periodo di passaggio terreno, beh, la loro vita era nella fede, la fede nel Signore. Confidavano nel Signore, il bisogno di appoggiarci ogni giorno al Signore non è semplice, è vero. Noi diciamo, ieri è stato detto, è vero, non abbiamo visto, non ho visto, diceva Gioele, no? E io non ho visto il Signore, ma so che Lui è morto per me. È vero, abbiamo fede che però il Signore in ogni situazione ci soccorre. Ancora, vediamo un altro aspetto. Pietro ricorda ai credenti perseguitati che loro sono stranieri e pellegrini. Anche qua, anche nella sofferenza abbiamo bisogno di ricordare che dobbiamo comunque dare l'adorazione al Signore. E l'adorazione viene data anche in questi aspetti, quando c'è la sofferenza, quando c'è la persecuzione soprattutto. Ed è bello perché? Perché in certe situazioni, ecco, ci rendiamo conto di quello che siamo. C'è quel detto che si dice, ecco, l'occasione fa l'uomo ladro. Non so se forse qualcuno di voi dice, ah no, ma io non sarò mai ladro. L'occasione fa l'uomo ladro in tutto e per tutto. E dato che noi siamo uomini, e dato che nessun uomo è perfetto ed è santo davanti a Dio, come dice la Scrittura, anche noi possiamo avere la stessa reazione. Quando ci troviamo nelle prove, non è semplice. E guardate, l'Apostolo Pietro dice, attenzione, abbiamo ascoltato la testimonianza di diverse sorelle che sono venute in Italia, come i loro mariti, le loro figlie o le loro mogli, rispetto ai fratelli, sono rimaste lì in quei paesi e hanno rinnegato il nome di Dio perché avevano paura. Non è semplice. Vedete, se noi non ci prepariamo per l'adorazione, in alcuni aspetti della vita, in certe situazioni, potremmo anche rinnegare il Signore. E dice Pietro, attenzione, cari fratelli, vi esorto come stranieri e pellegrini. Facciamo la differenza, dobbiamo fare la differenza in questo mondo. L'adorazione ci porta a questo. Ecco perché Davide dice, Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Cari fratelli, ricordiamoci che noi nella tenda del Signore dobbiamo dimorare. E per dimorare nella tenda del Signore dobbiamo sapere che siamo di passaggio e che in quella tenda dobbiamo adorare veramente il Signore. E perciò cosa fanno questi credenti? A cosa? In cosa li esorti? Perché devono sapere che sono stranieri e pellegrini? Perché questo sarà uno dei motivi che rincoraggerà e gli darà forza, coraggio, per astenersi dalle carnali concupiscenze. per dimostrare una buona condotta, per manifestare le opere buone che vengono dal Signore. Vedete l'adorazione come è completa? È qualcosa che tu dai anche sul lavoro al Signore, non è solamente in quattro mura, non è solamente nella tua casa. L'adorazione viene data dovunque, perché? Perché tu dovunque ti ricordi che sei uno straniero e un pellegrino, dovunque ti ricordi che tu in questo momento che vivi sulla terra, tu entri in quella tenda, e in quella tenda tu cosa fai? Non vivi come il mondo, ti astieni da quelle cose. Perché? Perché tu sei uno straniero e sei un pellegrino. Paolo ancora ricorda ai Filippesi qual è la cittadinanza, che dice, ecco, ricorda proprio il grande Filippi, che il mondo ha l'animo alle cose della terra. Dice, ma quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli. Anche qua un altro aspetto importante. C'è una differenza che fa, e questa differenza ci viene ricordata solamente quando noi siamo consapevoli che in questa tenda dobbiamo adorare il Signore. La differenza qual è? È che il mondo, è vero, ha l'animo alle cose della terra, ma noi non dovremmo avere, dico non dovremmo avere l'animo alle cose della terra. Molto spesso purtroppo abbiamo l'animo alle cose della terra. Perché? Perché non ci ricordiamo che in questa tenda noi dobbiamo adorare il Signore. In questo periodo di passaggio, cari fratelli, dobbiamo ricordarci che noi siamo diversi dagli altri. E a volte ce lo ricorda anche il mondo. Voglio raccontarvi un'esperienza molto veloce, sono già in ritardo. Facevo riflettere, siamo andati a una cena di lavoro giovedì, per questo non mi avete visto, e vi devo dire con grande sofferenza, perché con il mondo non abbiamo niente da spartire, ed è proprio vero, in tutto e per tutto. Mi sono avvicinato a una coppia di salernitani, tra l'altro, che hanno più o meno la nostra età, e ho salutato lui che è idraulico, la moglie, e ci siamo messi a parlare un po' del più e del meno, e ci siamo trovati subito in sintonia per l'età che abbiamo in comune, no? A un certo punto questa donna ha detto, bene, allora vieni a mangiare con noi qualche volta, devi venire a mangiare con noi. Ho detto, va bene, dai, vediamo. Viene un rappresentante, che lui è ostile al Vangelo, e dice, no, ma lui non può venire a mangiare con noi, perché lui il giovedì è impegnato. E io non ho detto niente. Allora continuo a dire, no, ma lui non può venire con noi, perché lui il giovedì è impegnato. E questa donna dice, ma Leo, cos'è che fai il giovedì che sei impegnato? Ma ho detto, oggi è giovedì, mi vedi qua. Ho detto, però il giovedì ho detto, io ho degli impegni perché sono cristiano evangelico. Ho cominciato a parlare. E mi ha fatto riflettere questa cosa. Sapete, fratelli, non me la sono presa, ho gioito davanti al Signore. Grazie al Signore, il Signore provvede. Se non siamo noi a separarci dal mondo, il mondo ci separa. Ci vede delle persone che non possono fare certe cose. Ringraziamo il Signore per questo. Perché noi su questa terra siamo di passaggio. Non ci dimentichiamo mai. Nel momento in cui ci conformiamo agli altri, allora abbiamo finito. Non porteremo un'adorazione al Signore. Ci riserveremo in quell'adorazione con rimasuglio, quella celeste. Un rimasuglio nel senso che andremo lì a mani vuote davanti al Signore. Questa sarà la grande tristezza. Poi ancora un secondo aspetto che dicevo, la seconda domanda che pone, se la prima è, Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Ecco, il salmista non si ferma solamente a quel momento di passaggio, ma vuole apprezzare veramente tutte le bellezze dell'adorazione, tutta la bellezza di presentarsi davanti al Signore e la consapevolezza che si trova davanti al Signore. E dice, chi abiterà sul tuo santo monte? Qui ci parla dei nuovi cieli e della nuova terra. Noi un giorno abiteremo. È diverso il termine. Mentre il primo si parla di dimorare, un verbo al passaggio, di passaggio, mentre qua troviamo proprio abitare. Noi possiamo dire a una persona, ecco, io momentaneamente dimoro in quella casa. Possiamo dire a una persona, io abito in via Arconate 62 a Busto Garolfo. È differente la cosa. Io abito, vivo lì. La nostra dimora è nel cielo, e questo Davide lo sapeva. E la preparazione di Davide non si chiude solamente in quella terrena, ma la preparazione, la preoccupazione di Davide è anche quella celeste. Infatti lui fa riferimento proprio ai nuovi cieli e nuova terra, sul tuo santo monte. E cari fratelli, questo deve portare a noi grande gioia. Quando pensiamo al fatto che noi andremo alla presenza del Signore, questo ci deve far gioire. Ma chi può salire al monte del Signore? Ce lo siamo chiesti. Ma chi potrà mai andare davanti al Signore che è santo? Quando la scrittura ci parla di uomini di Dio che vedevano la gloria di Dio, si spaventavano. E noi un giorno ci presenteremo sul monte davanti al Signore, davanti a Dio. Ecco perché Davide dice: Signore, non lo capisco, ma veramente io potrò salire lì? Veramente un uomo può salire lì, può venire al tuo cospetto? Eppure è bello perché Gesù lascia i discepoli con queste promesse: io vado a prepararvi un posto e lì ci sarete anche voi. Che bellezza! Questo non porta un'adorazione? Signore, ti adoro adesso perché è straordinario vivere adorandoti. E naturalmente questa adorazione porterà un cambiamento nella mia vita. Io voglio piacerti, ma ti adoro anche per quello che sarò domani, dove io sarò alla tua presenza, in un luogo dove regna la giustizia. È straordinario. Quando pensiamo a noi stessi, noi non siamo per niente giusti. Io vivo lavoro nel commercio, automaticamente vedo che proprio non c'è giustizia e niente, assolutamente nulla. Quando vediamo le corti di giustizia, Ecclesiaste dice: là dove dovrebbe esserci giustizia, anche là non c'è giustizia, perché noi siamo uomini. E come potremmo presentarci davanti al giusto giudice? Eppure potremmo farlo per mezzo di Gesù Cristo. E questo è qualcosa che ci porta proprio ad adorare il Signore. Ma l'ultimo aspetto, vediamo che comunque Davide non rimane vago. Vediamo che c'è una preparazione da parte sua proprio ad adorare il Signore con la sua vita. Una preparazione che riguarda sia l'aspetto di comunione terreno, momentaneo, di passaggio, e sia per quanto riguarda l'aspetto celeste, eterno, che vivremo alla sua presenza. Ma ci sono anche delle risposte che lui dà, dal versetto 2 in poi. Lui risponde a queste due domande e dice: ma in fondo, allora, chi è che potrà dimorare nella tenda e abitare sul tuo santo monte? E guardate, mi faccio riflettere. Vediamo tre aspetti che non sono un bagaglio che ci andiamo a prendere noi, ma è qualcosa che Dio compie nella nostra vita. Dice: colui che è puro. Non dice colui che è diventato puro, ok? Non dice colui che cammina mettendo in pratica la parola di Dio e si rende puro. Ma sta dicendo che l'adorazione al Signore, il potersi presentare alla sua presenza, è qualcosa che fa parte della nostra vita, del nostro cuore. Colui che è puro. Se leggiamo in Matteo capitolo 5, una delle cose che dice Gesù alle persone che lo ascoltano: beati i puri di cuori, perché loro entreranno nel regno dei cieli. Ma dove stanno i puri di cuori? Come si fa a diventare puri di cuori? Prima Giovanni capitolo 1, versetto 7, 17, dice: il sangue di Cristo ci purifica, ci rende puro da ogni peccato e ci rende in grado di poterci presentare alla presenza di Dio. Guardate com'è bello. Come ci possiamo presentare? Perché in Cristo Gesù noi siamo diventati puri. Cari fratelli, abbiamo trovato la porta aperta, abbiamo preso quella chiave che si chiama Cristo, quella chiave che è la croce, proprio per poter entrare alla presenza di Dio. Ed è qualcosa che fa parte della nuova natura. Non è qualcosa di riciclato, ma è qualcosa che il Signore compie attraverso la croce, attraverso il sangue di Cristo nella nostra vita, nel nostro cuore. E un secondo aspetto: non è solamente quello che tu sei in Cristo Gesù, ma dice anche agisce con giustizia. Anche qua, noi che siamo ingiusti, agiamo con giustizia. È bello vedere come a un certo punto Gesù, agli uomini che lo ascoltavano, dice questa frase: io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Noi pensiamo e diciamo: oh, è giusto così. Anche a volte spiritualmente prendiamo delle posizioni. No, no, è giusto così, non si discute, ho capito questo? È giusto così. E Gesù dice: attenzione, se vi avvicinate a me o pensate di entrare nel regno dei cieli con quella giustizia dei farisei e degli scribi, dei sadducei, che si avvicinano pensando di essere nel giusto perché conoscono le scritture, pensando di essere a posto perché sono religiosi e vivono una vita religiosa, avete sbagliato a capire tutto. La giustizia non è qualcosa che va al mercato e te la compri. La giustizia è qualcosa che ha compiuto Cristo. In Prima Corinzi noi leggiamo che Cristo è stato fatto ed è la nostra giustizia. È colui che ci ha giustificati, è colui che ci ha resi giusti, è colui che ci permette oggi di camminare e di agire anche con giustizia. Si parla dell'azione. Guardate come comincia a trasformare noi stessi quell'adorazione. Non è un'adorazione che portiamo solamente al Signore di ringraziamento, ma questa adorazione comincia a portare delle modifiche nella nostra vita e ci rende sempre più simili ad una persona, al Signore Gesù. È vero? Questa è l'adorazione. Ci rende sempre più simili al Signore Gesù. E il terzo aspetto, vediamo che dice la verità come l'ha nel cuore. Ancora qua, un altro aspetto importante, una verità che ha nel cuore. In Giovanni 14, 17, il Signore Gesù sta per andare in cielo, sta per morire e dà questa grande notizia ai suoi discepoli, grande notizia anche per noi. Lo spirito della verità, lo spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Quello spirito di verità che ci porta ad agire secondo la volontà di Dio, che ci porta a parlare con verità. L'Apostolo Paolo era preoccupato costantemente, e tutti i servi di Dio, di parlare con verità. Quante persone oggi parlano del Vangelo? Quante persone oggi spiegano il Vangelo, ma lo spiegano con la verità? Se la verità non è in noi, non possono spiegare niente. Quella verità non potrà mai toccare il cuore, o meglio, la potenza di Dio farà il suo corso. Ma quella verità non giace in quelli che la stanno in quel momento proclamando. Ma qua dice il Signore Gesù, la verità è in voi. E dice il salmista, ecco, allora sono proprio queste i modi, sono proprio questi i caratteri che porteranno una persona a poter entrare alla presenza di Dio. Poi ancora vediamo un altro aspetto importante. Cosa succede nella nostra vita? Beh, qui dice nel versetto 4 e 5 che i suoi occhi cambiano, le vedute sono diverse, cari fratelli. Allora, prima di tutto, l'adorazione è qualcosa che si trova in noi, che Cristo, Dio, ha creato in noi e crea ogni giorno, perché la sua presenza non ci lascerà indifferenti. Ecco perché non è una semplice lettura che cambierà le nostre vite, ma è la presenza, la comunione di Dio nelle nostre vite che cambierà, che ci cambierà. E un altro aspetto è che vediamo che anche il nostro modo di vedere cambia. Dice qua, agli occhi suoi è spregevole e malvagio, ma egli onora quelli che temono il Signore. Se anche ha giurato a suo danno, dice non cambia, eccetera, eccetera. Anche qua vediamo degli aspetti molto importanti. Agli occhi suoi è spregevole e malvagio. Mi fa sempre riflettere tanti versetti nella parola di Dio che ci dicono: state attenti, voi non potete più camminare come prima. State attenti, voi non vi potete conformare al mondo, non vi dovete conformare al mondo, no? Noi non possiamo andare d'accordo con i figli delle tenebre. Non siamo uguali. Non perché sono peggiori di noi, ma non siamo uguali. Abbiamo prospettive completamente diverse. Ed è triste quando sentiamo dei credenti che dicono: io mi trovo meglio con un non credente che con un credente. È veramente triste. Qui dice che l'adorazione è qualcosa che addirittura ci porta veramente ad amare quelli che temono il Signore. Salmo 139, 21 dice: Signore, non odio forse quelli che ti odiano? E non detesto quelli che insorgono contro di te? Ma non solo, dice anche quest'altro versetto. 101, Salmo 101, versetti 3 e 4. Non mi proporrò, guardate l'impegno che prende davanti al Signore. Non mi proporrò nessuna cosa malvagia. Detesto il comportamento dei perversi. Non mi lascerò contagiare. Allontanerò da me il cuore malvagio. Non voglio conoscerlo. La posizione che prende un adoratore di Dio. La posizione che prende un uomo che è consapevole che su questa terra siamo di passaggio, ma che su questa terra dobbiamo presentarci davanti al Signore ogni giorno in adorazione attraverso la nostra vita. E poi anche quella celeste. E poi dice: egli onora quelli che temono il Signore. È bellissimo. Eppure nella parola di Dio quante volte vediamo che i figli di Dio litigano fra di loro. Ma qua dice: ecco, il Signore quando compie il miracolo nella vita, il credente cosa fa? Ama quelli che temono il Signore. Ama i credenti. Perché c'è un amore che nasce dal Signore. E questo non è l'adorazione al Signore? Il Signore vuole che noi ci amiamo. Infatti Romani capitolo 13, versetto 10 parla anche di quello che è la stima che dovremmo avere. E nel Salmo 101, versetto 6 dice: avrò gli occhi sui fedeli del paese, guardate cosa dice, bellissimo, per tenerli vicino a me. Chi cammina per una via irreprensibile, sarà mio servitore. Bellissimo, è straordinario. Quali sono le persone che ci circondano? Sono forse quelle che non capiscono niente di Dio, della grazia di Dio, che noi ogni giorno che viviamo ci viene dal Signore? Sono forse quelle le persone di cui dobbiamo circondarci? No, sono quelle che temono il Signore, che amano il Signore, e sono con quelle che dice che io servirò. E poi dice, se anche ha giurato a suo danno, non cambia. Questo è molto interessante, dobbiamo stare attenti. Molti credenti prendono questo versetto e dicono, ah, no, l'ho promesso, ormai devo andare fino in fondo. Dobbiamo stare attenti, non è proprio così. È vero che la Scrittura ci dice, quando noi facciamo una promessa, dobbiamo dire sì, e deve essere sì, no, deve essere no. Però se abbiamo sbagliato, attenzione, se abbiamo sbagliato e quella promessa che abbiamo fatto ci porta a peccare e a fare cose che non dovremmo fare o a dare una cattiva testimonianza, noi non siamo chiamati ad ubbidirle. Non è questo quello che questo versetto ci vuole dire. Stiamo molto attenti. Ma piuttosto ci sta dicendo, non ci arrocchiamo su certi principi e poi diciamo che quei principi non si possono cambiare. Io vedo questo nella parola. A volte noi diciamo, ma io ho promesso questo, non tornerò indietro. No. Se noi scopriamo che quello che abbiamo promesso potrebbe creare un danno a un'altra persona, non lo facciamo. Vedete cosa dice nei versetti successivi. Non dà il suo denaro ad usura, non accetterà i regali a danno dell'innocente. Beh, può capitare che magari ho promesso di prestare i soldi, ok? Ho fatto una promessa. Ho detto io lo farò, io mi impegno. Ma se io so che quei soldi vengono investiti o vengono usati per uno scopo che non glorifica il Signore, giusto, io mi fermo e dico no, io non lo farò. O a danno di un altro, io dirò no, io non lo farò. Ebbene, cari fratelli, alla fine finisce questo salmo dicendo questa parola. Chi agisce così non sarà mai smosso. È straordinario. I nostri dubbi non ci saranno. Possiamo andare o non possiamo andare alla presenza di Dio? Chi agisce in questo modo, allora agisce portando al Signore una vita in adorazione. Chi agisce in questo modo non sarà mai smosso. Sapete cosa mi dice questo termine, non sarà mai smosso? Ha le idee chiare nella vita di come deve vivere. Ha delle idee chiare. E cari fratelli, questo salmo ci parla anche di un altro particolare. Ci parla della persona di Cristo. Certo, io rispecchiandomi nelle caratteristiche che vediamo dal versetto 3 in poi, devo dire la verità. Dico, Signore, io non sono tutto questo. È vero, Tu hai fatto questo in me, ma io non posso dire che cammino sempre con purezza. Non posso dire di essere sempre perfetto e di agire sempre secondo la Tua volontà. Però, cari fratelli, ci ricorda anche un'altra cosa importante. Che c'è stato un uomo che si chiamava Gesù e che si chiama Gesù, che è Dio, che è entrato alla presenza del Signore e che ci ha aperto completamente le porte. L'ultimo versetto, Ebrei capitolo 6, versetti 17 a 20, e termino. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione. Noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina, dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. È straordinario, è bellissima l'adorazione. Non è solamente un momento, non è solamente un periodo della nostra vita, un periodo della giornata, ma è qualcosa che prende tutta la nostra vita. È qualcosa che veramente porta gioia al Signore, ma anche gioia al nostro cuore. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.